Spusa, l'appartamento in cui viveva nella casa oltre la ferrovia era composto da due camere, una grande cucina e una camera più piccola, invasa da un grande letto. I pochi vestiti erano appesi in uno stretto armadio, mentre la mantella nera, in cui si avvolgeva quasi tutto l'anno, esclusi i mesi più caldi, l'appoggiava su una sedia in cucina. Il freddo lo combatteva con una stufa a carbone Argo. Un fornello elettrico a due piastre era più che sufficiente per preparare il poco cibo che gli serviva per vivere. Minestrina, caffè latte e una volta al mese carne. Dalla sua casa non si vedeva la stazione, ma ne sentiva tutti i suoi rumori. Quando il primo treno del mattino era in arrivo, lui era già sotto la pensilina a vedere chi partiva e chi arrivava. Poi passava dal bar, dove il gestore gli offriva il caffè. Ad ogni arrivo si presentava in stazione per controllare il viavai dei viaggiatori. Alla fine della giornata era in grado di raccontarne tutta la vita. Lui era un vecchio ferroviere, era stato macchinista, ma anche nei giorni di riposo si presentava per abbassare le sbarre del passaggio a livello o semplicemente per ascoltare il campanello che annunciava l'arrivo dei treni. Le ferie le trascorreva da anni in treno, da casa sua a Palermo, tutti gli anni per 30 anni. 5 giorni, 1,5 di andata, 2 di visita alla città, 1,5 di ritorno. Nessuno riuscì mai a spiegare il perché di quella martellante abitudine. Chi parlava di fidanzata, chi di passione per la cucina o per i dolcetti con la pasta di mandorle, chi di voto religioso, chi di lontani parenti. Probabilmente un motivo non c'era, ma un effetto su di lui quei viaggi lo fecero. Un giorno, che era in vena di parlare, seduto al tavolino del bar a bere una bibita offerta da un macchinista, interruppe il suo mutismo dicendo: «Senti se non sono bravo», e iniziò a scandire: «Palermo, Ficarazzi, Stazione Flavia, Bagheria, Casteldaccia, Altavilla, Milicia, e poi ancora, Villa San Giovanni, Scilla, Bagnara Calabra», via via sempre più su lungo la penisola in un elenco preciso, privo di incertezze, che richiamò l'attenzione di tutti gli avventori del bar intorno al tavolino ad ascoltare il rosario dei nomi delle stazioni che il treno incontrava da Palermo al paese, e viceversa naturalmente. Un capotreno San Tommaso controllò con l'orario ufficiale la sequenza precisa dei paesi e delle città. Quando terminò, con il suo sorriso senza denti, guardò la piccola folla di ferrovieri e passeggeri che scoppiò in un applauso. Da allora divenne il portafortuna dei macchinisti e la sua fama raggiunse tutte le stazioni del compartimento e forse oltre. Ogni tanto, a chi sapeva conquistare la sua simpatia, esibiva la sua memoria, per poi tornare nell'abituale riservatezza a consumare la bibita che si era conquistato. Di lui null'altro si sa. Sparì, misterioso e silenzioso, durante un viaggio di ritorno da Palermo. Scese alla stazione di un paese qualunque, credendo d'essere già arrivato. Forse per un'amnesia, forse per ribellarsi alla sua precisione, forse per porre fine alla sua vita troppo metodica. Scese senza guardarsi intorno, come se tutto gli fosse noto, e si addentrò nelle strade facendosi inghiottire. Forse per seguire un pensiero. Non aveva nessuno, non aveva voluto sposarsi, ma la gente lo aveva chiamato sposà, che voleva dire l'opposto, sposato.